Allora, vogliamo leggere questa mattina in Luca capitolo 12, da versetto 49. Io sono venuto a gettare fuoco sulla terra e quanto desidero che fosse già acceso. Ora io ho un battesimo di cui devo essere battezzato e come sono angustato finché non sia compiuto. Pensate voi che sia venuto a mettere pace sulla terra? Non vi dico, ma piuttosto divisione. Perché da ora in avanti 5 persone in una casa saranno divisi, 3 contro 2 e 2 contro 3. Il padre sarà diviso contro il figlio contro il padre, la madre contro la figlia e la figlia contro la madre, la suocera contro la sua nuora e la nuora contro la sua suocera. Ora egli disse ancora alle folle, quando voi vedete una nuvola alzarsi da ponente, subito dite, viene la pioggia, e così avviene. Quando invece soffio il scirocco, dite, farà caldo, e così avviene. Ipocriti, voi sapete discernere l'aspetto del cielo e della terra, ma come mai non discernete questo tempo? E perché non giudicate da voi stessi ciò che è giusto? Quando vai col tuo avversario del magistrato, per strada fai di tutto per accordarti con lui, perché non ti trascini dal giudice e il giudice ti consegni all'ufficiale giudiziario, e l'ufficiale ti mette in prigione. Io ti dico che non ne farai che non ne uscirai finché tu non abbia pagato fino all'ultimo spiccolo. Spicciolo. In quello stesso tempo c'erano lì alcuni che gli raccontarono di quei Galilei a cui sangue Pilato aveva miscelato con i loro sacrifici. E Gesù rispondendo disse a loro, pensate voi che quei Galilei fossero più peccatori di tutti gli altri Galilei? Perché hanno sofferto tale cose? No, vi dico, ma se non vi ravvedete, perirete tutti allo stesso modo. Oppure pensate voi che quei 18 su quale cade la torre in Siloè e li uccise fossero più colpevoli di tutti gli abitanti di Gerusalemme? No, vi dico. Ma se non vi ravvedete, perirete tutti allo stesso modo. Or disse questa parabola, un uomo aveva un fico piantato nella sua vigna, viene a cercarvi del frutto, ma non ne trovò. Disse allora vignaiolo, ecco sono già 3 anni che io vengo a cercare frutto da questo fico, e non ne trovo, taglialo, perché deve occupare inutilmente il terreno? Ma quegli gli rispose e disse, Signore, lascialo ancora quest'anno, finché lo scalzi e gli metti del letame, e se fa frutto, bene, altrimenti in avvenire lo taglierai. Quindi Gesù in questi passi racconta diverse parabole, diverse storie, ognuno che racconta una verità spirituale. E comincia in versetto 49, io sono venuto a gettare fuoco sulla terra, quanto desidero che fosse già acceso. In versetto 50, ora io ho un battesimo di cui devo essere battezzato, e come sono angustiato finché non sia compiuto. Qui Gesù chiaramente, penso che comprendete il battesimo di Gesù. Gesù già precedentemente è stato battezzato nel fiume Giordano da Giovanni, quindi non parlava di un battesimo in acqua, ma lui parlava del battesimo della sua morte. Anche coloro che si battezzeranno il 26, è una pubblica testimonianza che loro fanno alla Chiesa e al mondo. Il vecchio Craig, da ora in poi, è sepolito. Lui è morto. E uscendo dalle acque, il nuovo Craig è risuscitato in Cristo Gesù. L'acqua non cambia una persona, è Gesù che cambia una persona. E il battesimo di cui parlava Gesù era proprio la sua morte. E questo fuoco che lui doveva gettare sul fuoco, io credo qui che Gesù sta parlando del fuoco dello Spirito Santo, no? Tutti e due i versetti parlano che Gesù non vedeva l'ora di compiere la sua missione, di completare l'opera per la quale Dio lo ha chiamato sulla terra, di morire in croce, di risuscitare e poi di versare il suo spirito sulla sua sposa. E Gesù ha detto, non vedo l'ora. Però, ascoltate bene perché non sono venuto per portare pace nel mondo, no? Quando Gesù è nato, gli angeli cosa hanno detto? In questo stesso Vangelo di Luca, cosa hanno detto i pastori? Pace in terra, no? E chi ha conosciuto il Signore ha sperimentato la pace con Dio. Abbiamo fatto una tregua. Dio ha detto, Craig, tu sei un peccatore. Stai andando sulla strada all'inferno. Ma io ho mandato Gesù per te. Se tu accetterai quello che Lui ha fatto per te, se tu lo accoglierai e riceverai come tuo salvatore personale, io cancellerò il tuo debito. Noi possiamo fare la pace, possiamo essere amici, tu sarai mio figlio e un giorno ti accoglierò con me per tutta l'eternità. Ma questa è una pace interiore, ma all'esterno noi credenti non avremo sempre pace. E chi ha accettato il Signore, voglio farvi una domanda. Quando tu hai accettato il Signore, tutti i tuoi familiari, i tuoi amici erano contenti? Ti hanno fatto una festa? Altro che festa. Guerra, forse. Quando io ho conosciuto il Signore, l'unica che veramente era contenta era mia mamma. E poi quei pochi credenti che io conoscevo già. Mia mamma era solo contenta perché non ricevevo più telefonate alle 2 di mattina della polizia o dell'ospedale. Vieni tuo figlio è stato in un incidente, vieni a prenderlo. O la polizia, vieni tuo figlio è stato arrestato, vieni a prenderlo. Quindi per lei, finalmente, almeno questo Gesù l'ha dato un po' di calma a mio figlio, quindi lei era contento. Ma nessun altro era contento. Tutti i miei amici hanno detto, tu sei fuori di testa. Mi hanno scartato. Mio padre proprio mi ha detto di tutti i colori. La cosa più bella che poteva capitarmi nella vita mi era caduto e gli altri non erano contenti. E sono rimasto molto male. Ho detto, ma come? Ho conosciuto il Signore. Ho conosciuto il Creatore. Ho capito finalmente il motivo per il quale io mi trovo qui sulla terra. Per me fino a quel punto era per me un grande mistero. La vita stessa. Cioè, quale scopo sono qui? Cosa serve la terra? Cosa serve la mia vita? Che significato ha la mia vita? Ma in quell'istante che ho conosciuto Gesù Cristo nella mia propria vita, ho capito tutto. Adesso ho capito. Sono stato creato da Dio. E sono stato creato per avere comunione con mio Dio. Mi piace molto la frase in quest'ultimo canto, no? Che l'unica cosa che dovevo fare era dire sì. E accogliere il suo amore. Dio non ci chiede una cosa brutta, ci fa un invito bellissimo, ma non tutti saranno contenti da questa scelta, perché noi passiamo dalle tenebre alla luce. E la luce, cosa fa la luce? La luce espone. Quando una stanza è buia, tu accendi la luce, fa vedere tutto quello che c'è in quella stanza, no? Se voi venite nel mio ufficio, vedete tutto il macello che c'è lì dentro, no? Pregate che possa essere più ordinato. E Silvana ha detto un forte amen. Lì nella stanza delle mamme. Ma quando accende la luce, tutto quello che c'è viene messo in evidenza. E la luce di Dio mette in evidenza il peccato, le mancanze dell'uomo. Perciò la gente... in chiesa no, leggono la Bibbia no, perché la mia vita sarà esposta. Quelle cose che sono brutte e tenebrose saranno messo alla luce e dovrei fare una scelta. Di permettere a Dio di rimuovere quelle cose? O dire, no, spegnete la luce, spegni! Così tutte le mie cose tenebre rimangono nascosti. Ma in verità non rimangono nascosti perché Dio vede ogni cosa. Gesù ha detto, non sono venuto per portare pace, ma divisione. Ci sarà famiglia contro famiglia. E magari alcuni di voi che deciderete di battezzarvi, no? La vostra famiglia si metterà contro. Ma come? Tu sei stato battezzato da bambino. Non era valido. Perché devi battezzarti di nuovo? No? Noi è capitato in queste chiese che qualche famiglia ha detto, se tu fai queste cose non sei più nostro figlio. Che poi è stata una minaccia vuota perché alla fine non hanno rigettato. Ma a volte accade queste cose. Ma per noi è più importante di obbedire al Signore che obbedire agli uomini e alla tradizione. Gesù ha detto, chi crede e sarà battezzato sarà salvato. Non chi è battezzato e poi crederai. Chi crede e sarà. Il battesimo viene dopo che uno converti a Cristo, non converti alla Chiesa Evangelica, ma converti a Cristo. Cosa disse Gesù a Pietro prima di morire in croce? Pietro, quando sarai convertito, fortifichi i tuoi fratelli, no? Avete letto questo passo? Ma come? Il primo Papa doveva convertirsi. Un uomo che ha camminato per 3 anni in intimità con Gesù doveva convertirsi? Sì. Perché non basta andare in chiesa, non basta leggere la Bibbia, non basta andare a fare pellegrinaggi. Uno deve convertirsi al Signore. E perciò Gesù disse, quando sarai convertito dopo la mia morte e resurrezione, fortifichi i tuoi fratelli. Dio chiama ogni re di fare una conversione. Conversione cosa vuol dire? Vuol dire semplicemente cambiare. Cambiare. Quando Adamo è ceduto alla tentazione del nemico, ha peccato, ha disubbidito Dio, la parola di Dio dice che il peccato è entrato nel mondo e noi vediamo i frutti. Ogni giorno di questo peccato, la morte, le malattie, i tsunami, i terremoti, sono tutti frutti della disobbedienza dell'uomo. E ognuno di noi siamo nati in questo stato di disobbedienza. Non è come dice il New Age che siamo nati tutti figlioli di Dio. Non è così. Siamo nati tutti figli di Adamo, peccatori. E dobbiamo convertirci, dobbiamo nascere di nuovo. Gesù ha detto, se non nascete di nuovo, non entrerete nel regno di Dio. Dio stesso deve farci nascere. Noi dobbiamo arrenderci e Lui, lo Spirito di Dio, viene dentro di noi, ci pulisce, ci purifica e ci dà la sua nuova vita. E qui in versetto 54, ora gli disse ancora alle folle, quando voi vedete una nuvola alzarsi da ponente, subito dite, viene la pioggia, e così avviene. Quando invece soffia lo scirocco, dite, farà caldo, e così avviene. Ipocriti, voi sapete discernere l'aspetto del cielo e della terra, ma come mai non discernete questo tempo? E perché non giudicate voi stessi ciò che è giusto? Quindi ognuno di noi ci siamo alzati questa mattina, è mia abitudine, quando mi alzo, ogni mattina, di andare in bagno. E il mio bagno è verso il nord, quindi verso Monte Grappa. E qui nel Veneto, voi sapete meglio di me, il tempo viene quasi sempre dal nord-ovest. Quindi io apro il balcone e dico, come sarà la giornata oggi? Ah, vedo le nuvole, ci sarà un temporale oggi pomeriggio. O magari vedo il cielo azzurro, sarà caldo. E anche ai tempi di Gesù gli uomini erano capaci di discernere il tempo, ma non erano capaci di discernere il tempo. Voi avete una parola per due cose, mi sono reso conto in questo momento. Il tempo climatologica, ok? E il tempo cronologica. Gesù ha detto, voi potete fare meteorologi, ma non sapete l'ora che il Messia è venuto in mezzo a voi. Abbiamo visto nello studio di Neemia che dal comando di Artassasse, il re di Persia, di ricostruire il Tempio e la città di Gerusalemme, si sarebbero, dopo questo, dopo 483 anni, verrebbe il Messia. Quella data coincide esattamente con l'aprile 9 aprile di 32 dopo Cristo, quindi quando Gesù aveva 32 anni. Quando lui è entrato in Gerusalemme e le folle hanno gridato, Osanna, figlio di Davide. Dio nella sua parola dalla bocca del profeta Daniele ha detto non solo l'anno ma il giorno esatto in cui sarebbe presentato Gesù pubblicamente al suo popolo. E non erano capaci di comprendere. E poi in versetto 58, quando vai col tuo avversario del magistrato per strada, fai di tutto per accordarti con lui, perché non ti trascini dal giudice e il giudice ti consegni all'ufficio giudiziario e l'ufficio ti mette in prigione. Io ti dico che non ne uscirai finché tu non abbia pagato fino all'ultimo spicciolo. Quindi Gesù usa un termine del tribune, giudiziario. Cosa vuole comunicarci il Signore in questa piccola storia? No? Se tu hai qualche causa con un'altra persona, non è meglio sistemarlo prima di entrare in tribunale? Amen. Molto meglio. Perché se vai in tribunale devi pagare le spese del giudice, del tribunale, che sono tante. E se perdi, guai a te. E Gesù stava dicendo alla folla e dice anche a noi questa mattina. È meglio fare pace con Dio questa mattina. Perché se tu sai o no, se non hai accettato Gesù nella tua propria vita, tu sei sulla via del giudizio. La tua condanna è sicura, è certa. Non c'è nessun dubbio che se morirai senza Cristo nella tua vita, tu andrai all'inferno e sarai eternamente separato da Dio. È certa, non c'è scampo. Non c'è nessuna ambiguità riguardo questo. E magari davanti agli uomini tu ma io sono bravo, io questo, io quello. Ma Dio vede ogni cosa. Dio sa ogni peccato che hai fatto, ogni bugia che hai detto, ogni imbroglio, ogni sguardo adultero che hai fatto. Ogni cosa Lui sa. Magari davanti a me e altri possiamo fare la faccia religiosa, io vado sempre in chiesa. Ma affrontare il giudizio senza l'avvocato Gesù sarà molto triste. E perciò Gesù dice, voi potete discernere le nuvole, ma non potete discernere che io sono qui in mezzo a voi e oggi è il giorno della salvezza. Oggi è il giorno in cui voi potete accettare questo dono della vita eterna. Oggi ancora stai camminando verso il giudizio, ma c'è ancora tempo di fare pace con Dio. C'è tempo di avere il tuo conto cancellato. C'è tempo ancora che Gesù si mette fra te e Dio e dice: Padre, Craig ha accettato il mio sacrificio, puoi cancellare il suo debito, l'ho pagato io tutto. Ma se andremo al giudice senza Gesù, Dio dirà a Craig, nel 1965, a 4 anni, tu hai fatto questo. E 66 hai fatto questo, 67, tac, 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 tutta la vita. Puff, sarà lungo. Ma noi siamo ancora in tempo, mentre ci troviamo qui sulla terra. Siamo in tempo ancora per fare pace con Dio. E riconosce al Signore, sì Signore è vero, io sono un peccatore, ho bisogno di te. Ho bisogno che tu mi salvi. Che tu vieni a cancellare il mio debito, perché il mio debito è grande, è sopra la mia testa. Nello stato di Washington, negli Stati Uniti, da dove vengo io, c'è una legge che quando tu hai 18 anni, tutto il tuo, non mi ricordo la parola in italiano, esatto, la fedina penale. Nello stato di Washington, quando tu hai 18 anni, lo stato di Washington ti dà il colpo di grazia. Loro dicono, allora Craig, tu hai sbagliato prima di 18 anni, questa è la tua fedina penale, oh mamma, non è una buona giornata, la tua fedina penale, a 18 anni loro prendono la tua fedina penale, ok, e lo distruggono. Ogni cosa che tu hai fatto prima di 18 anni viene cancellata da ogni ricordo del tribunale, della polizia, tutte le tue cose che hai combinato vengono distrutti. E lo stato di Washington dice, Craig Quam, che io avevo una fedina penale prima del 18 anni, tu da ora in poi per noi sei pulito, non hai fatto niente. Sei come un bravo ragazzo che non ha mai fatto niente in tutta la tua vita. Afferri questa opportunità. Prendi questa opportunità di prendere una giusta strada per cambiare la tua vita. Camminare sulla giusta via. E questa è una bellissima figura di quello che Dio offre a ognuno di noi. Angela, Giuseppe, Federico, se c'è un Federico in mezzo a noi. Oggi io ti offro che io strapperò tutto, io dimenticherò tutto, se tu riceverai Gesù Cristo nella tua vita, se tu lo accoglierai nella tua vita. E poi in capitolo 13, un'altra due storie. In quel stesso tempo c'erano lì alcuni che raccontarono di quei Galilei di cui sangue Pilato aveva mescolato con i loro sacrifici. E Gesù rispondendo disse a loro, pensate voi che quei Galilei fossero più peccatori di tutti gli altri Galilei, perché hanno sofferto tale cose? No, vi dico, ma se non vi ravvedete, perirete tutti allo stesso modo. Eppure pensate voi che quei 18 su quale cade la torre di Siloè e li uccise fossero più colpevoli di tutti gli abitanti di Gerusalemme? No, vi dico, ma se non vi ravvedete, perirete tutti allo stesso modo. Quindi raccontavano Gesù queste storie, questa è una cosa che è accaduto, raccontato anche dai storici del tempo, che durante una festa di sacrificio, Pilato aveva mandato i suoi soldati e ha ucciso diverse persone nella folla che protestavano contro di lui. E poi c'erano questi 18 persone, forse operai, che era caduto addosso a questo torre. E magari la gente pensa, che peccato avranno fatto questi, no? Ti è venuta mai questa idea? tu vedi una cosa cattiva che capita a qualcun altro e dici, che peccatore sarà quella persona, no? Io penso che tutti noi, qualche volta nella nostra vita, abbiamo fatto un giudizio. Qualche malato, qualche persona, chissà che cosa abbia fatto per meritare questo. E Gesù chiaramente ha detto, non guardare loro, perché voi tutti siete peccatori quanto loro. E la loro morte non è caduta perché erano più peccatori di voi. No? Tutte le vittime dello tsunami, no? Non è che sono morti perché erano più peccatori o meno peccatori di noi. Era il loro momento. Come ci sarà un giorno per ognuno di noi? Un momento. Magari non sarà un'onda che ci toglierà la vita. Magari sarà un infarto, o la vecchiaia, o tante di quelle cose. Ma la morte è sicura. E quando avviene la morte, è troppo tardi di fare un accordo col giudice. Nostro destino è sigillato da quel momento in poi. Perché Dio ci chiama qui sulla terra di fare la nostra decisione. Alcuni di voi magari venite in questa chiesa già da un bel pezzo, ma ancora stai lì, no? Ah, non lo so se devo accettare il Signore, se devo rendere la mia vita a Lui o no. Stai attento perché un giorno sarà finito il giorno della grazia. Tanti giovani, quando sarò vecchio? Vi racconterò una piccola testimonianza di quando ero nella tenda. Noi eravamo nella città di Napoli con questa tenda e c'era ogni sera un gruppo di ragazzi che venivano un po' a molestarci con i motorini a fare, come si dice quando alzano, cioè gridavano, facevano un macello lì davanti alla tenda. Noi abbiamo cercato con gentilezza di parlarli, abbiamo parlato del Signore. Io personalmente non ho parlato con questo un ragazzo che c'era in questo gruppo, ma altri fratelli hanno parlato con questo ragazzo e hanno detto a questo ragazzo, sai, stai attento perché tu vivi questa vita motorino spericolato, sai, non sai. E questo diceva, ah sì, quando sarò vecchio forse accetterò Dio nella mia vita. Potete già indovinare che cosa è capitato. Mentre noi eravamo in quella città, in quei giorni là, questo ragazzo ha fatto un incidente col motorino e è stato ucciso da una macchina. Che pochi giorni prima era lì che facevo, no? Il spiritoso, Dio! Adesso lui non c'era più. E non c'era più opportunità di lui di fare una scelta, di rendere la sua vita a Dio. E poi quest'ultima storia, in versetto 6, or dissi questa parabola, un uomo aveva un fico piantato nella sua vigna, viene a cercarvi del frutto, ma non ne trovò. Dissi allora al vignolo, ecco, sono già 3 anni che io vengo a cercare frutto su questo fico e non ne trovò. Dammi. E se va frutto bene, altrimenti in avvenire lo taglierai. Voi studenti della Bibbia, il fico cosa rappresenta nella Bibbia? Cosa rappresenta l'albero del fico? Dai! Israele, esatto. L'albero del fico è sempre una figura di Israele. Questo uomo che aveva la vigna è Dio. È interessante che in questa storia questo uomo dice, io vengo 3 anni a cercare frutto su questo albero. Voi sapete quanto tempo ha durato il ministero di Gesù sulla terra? 3 anni. Non è a caso che il Signore parlava in questo modo. Gesù era venuto a cercare frutto sull'albero di Israele, frutto di ravvedimento, frutto di pentimento. E lui disse, dopo 3 anni ancora non ho trovato. Dopo 3 anni che frequenti la comunità di Montebelluna. E dice, allora taglialo, giudizio. Toglielo via, gettalo nel fuoco, perché non porta frutto. Io cerco frutto. E anche questa mattina il Signore, no? È facile per noi, quali erano Israele, erano cattivi, non hanno accettato Gesù. Giusto? È facile mettere sui altri questa storia. Ma credo che il Signore questa mattina sta cercando anche in chi è credente il frutto. Il Signore sta camminando in mezzo a noi in questo momento e sta guardando la nostra mente, il nostro cuore, se c'è frutto o no. Il vignolo dice un altro anno di grazia, un altro periodo. È interessante che questa storia, poi non sappiamo la fine di questa storia. Il versetto 9 rimane un po' in aria, no? Non sappiamo se l'uomo concede un altro anno. E se concede un anno, non sappiamo se il frutto ha portato, cioè se l'albero ha portato frutto o no, o se veniva tagliato. E secondo me il Signore ha fatto posto di lasciarlo aperto. E per questo motivo di lasciare anche uno di noi un po' questa domanda aperta, no? Nella tua vita, Craig, sto trovando frutto dello Spirito. Sto trovando il frutto che io cerco nella tua vita. O sto trovando un albero che non serve niente. E ognuno di noi dovremmo farci questa domanda, nella mia vita c'è frutto. Perché il Signore non ci chiede di solo mentalmente assentarci. No? Sì, sì, io credo in Gesù. Giovanni Battista, quando predicava il giorno, cosa disse? Portate il frutto di ravvedimento. Il vero credere vuol dire un vero cambiamento. Un vero abbandonare il peccato e il male. Un falso ravvedimento vuol dire una falsa salvezza, una falsa sicurezza. Ma spero che nessuno di noi questa mattina lasceremo questa comunità senza avere la certezza che il Signore ci abbia perdonato.